Buongiorno, scusate, diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale convocato con convocazione ordinaria e giusta determinazione del Presidente del Consiglio numero 3 del 15-2-2023. Invito il segretario a verificare le presenze.
Di Stefano Piero.
Presente.
Mocera Antonina. Presente. Greco Gianvito. Presente. Randazzo Donatella. Presente. Bono Rosetta. Presente. Lo Sciuto Lilla Giovanna. Presente. Tumminello Simone.
Assente.
Minutella Gioacchino. Assente. Vampiro Mariangela.
Assente.
Palermo Rosario.
Assente.
Balistretico Tilde. Di Maria Tommaso. Presente. Montalbano Isabel. Presente. Principale Carla. Presente. Catanzaro Liliana.
Assente.
Fazzoni Giuseppe.
Assente.
2, 4, 5, 11 presenti.
11 presenti, la seduta è valida. Mi preme, prima di iniziare i lavori, dare il benvenuto alla dottoressa Iacono e al dottore Ginevra, che sono due componenti del collegio dei revisori. Il dottore Aurni è assente, momentaneamente sarà sicuramente per altri impegni. La prima volta che abbiamo il piacere, la coincidenza, no, la seconda, mi scusi, in consiglio comunale, e quindi era giusto porre, diciamo, il saluto. Proposta di delibera numero 13 del 16-2-23, evento d'oggetto nomina scrutatori. La Presidenza propone la consigliera Montalbano, ormai per usanza, consigliera Lo Sciuto e il consigliere Greco. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato all'unanimità. Punto numero 2, approvazione verbale sedute precedenti, proposta di deliberazione numero 15 del 16-2-23. Nella parte del dispositivo, la proposta, appunto, ci propone di approvare i verbali numero 1 del 23-11-2023, aventi ad oggetto nomina scrutatori, verbale 2 del 23-1-23 oggetto approvazione verbale sedute precedenti, verbale 3 del 23-1, verbale 4 del 23-1, verbale 5 del 23-1, verbale 6 del 23-1, verbale 7 del 23-1, verbale 8 del 23-1 e verbale 9 del 23-1. Siccome procederemo come sempre con approvazione per singolo verbale, dico, non ho dato lettura dell'oggetto, la darò in questa occasione. Quindi, per l'approvazione del verbale numero 1 del 23-1-2023 ad oggetto nomina scrutatori, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato all'unanimità. Verbale numero 2 del 23-1-23, ad oggetto approvazione verbale sedute precedenti, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato all'unanimità. Verbale numero 3 del 23-1-23, ad oggetto impegni a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale del Comune di Campobello di Mazara attraverso la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato all'unanimità. Verbale numero 4 del 23-1-23, ad oggetto approvazione della proposta di programma biennale degli acquisti e delle forniture e servizi 22-23, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 50 del 19-4-2016. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato all'unanimità. Verbale numero 5 del 23-1-23, ad oggetto approvazione sulla proposta del programma triennale delle opere pubbliche 22-24 ed elenco annuale 2022, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 18-4-2016. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato all'unanimità. Verbale numero 6 del 23-1-2023, ad oggetto approvazione piano delle valorizzazioni del patrimonio comunale ai sensi della legge 133-2008 triennio 22-24. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato all'unanimità. Verbale numero 7 del 23-1-23, ad oggetto aree fabbricate da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà e un diritto di superficie, adempimenti ex articolo 14 del decreto legge 28-283, numero 55, convertito con modificazione alla legge 24-183, numero 131. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Verbale numero 8 del 23-1-23, ad oggetto revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Campobello di Mazara, anno 2022, conferma della pianta organica con numero 4 sedi farmaceutiche. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alza. È approvato l'unanimità. Verbale numero 9 del 23-1-23 ad oggetto il regolamento per la disciplina e l'applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto 30 aprile 2020. Segretario, ci sarà un errore di stampa.
2019.
Numero 34, così come modificato dalla legge di conversione 28. problemi con le date.
2019.
Numero 58. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Punto numero 3. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243 bis decreto legislativo 267 del 2000. La proposta di deliberazione è la numero 6 del 15-2-23. Nella parte del dispositivo ci propone di deliberare, uno, di dare atto che le ragioni di tutte le citate in premessa, quindi richiamate, persistono quanto queste entrano in una serie di criticità che ne determinano una crisi finanziaria strutturale grave, per la quale sono inadeguate le ipotesi di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure nei mezzi di quell'articolo 188, 193 e 194 del TUEL. Due, di dare atto altresì che sussistono per questo comune i presupposti previsti dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del 2000, come introdotto al DL 10 ottobre 2012 numero 174, con modificazioni alla legge 203-213 del 2012, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata nella stessa norma, procedure che appare pertanto consigliate proprio sulla base di un'analisi complessiva della situazione finanziaria dell'ente e il miglior modo di darvi soluzione alla luce degli strumenti normativo-finanziari, come è emerso anche in sede di lettura della delibera della Corte dei Conti numero 230-2022. Di approvare pertanto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del TUEL in considerazione della sussistenza della situazione di criticità finanziaria quale allo Stato non può farsi fronte con le misure previste dall'articolo 188, 193 e 194 del TUEL. 4. Di dare atto al Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 90 giorni alla data esecutiva della presente deliberazione deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata determinata ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 243 bis, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. 5. Di dare incarico all'ufficio tecnico di provvedere alla ricognizione del patrimonio immobiliare e di segnalare beni suscettibili di modifica di destinazione ai fini dell'utilizzo produttivo e dell'alienazione. 6. Di dare incarico a tutti i responsabili di area di effettuare ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL. 7. Di demandare la decisione di accedere al fondo di rotazione di cui all'articolo 243.8 lettera G del decreto legislativo 267 del 2000, contestualmente alla delibera di approvazione del piano di riequilibrio. 8. Di dare mandato ai capisettore al segretario generale di proporre ai sensi dell'articolo 243 bis un piano di riequilibrio finanziario pluriennale idoneo a superare le condizioni di squilibrio rilevate che, avvalendosi del supporto dell'IFEL, secondo quanto previsto dall'accordo citato in premessa. 9. Di trasmettere a cura dell'ufficio del segretario generale entro 5 giorni alla data della sua esecutività la deliberazione alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Regione Sicilia, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale. 10. Di notificare il presente atto a tutti i responsabili di area e a tutti gli interessati, istante termini perentori previsti alle normative vigenti. 11. Di disporre a cura del responsabile dei servizi finanziari la trasmissione della presente deliberazione alla tesoreria comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 243 bis, comma 4, decreto legislativo 267 del 2000, nonché a tutti i capisettori al collegio del revisore. La proposta è dotata di parere di regolarità tecnica e contabile. Abbiamo anche il parere del Collegio dei Revisori che si è espresso con verbale numero 34 del 15-2-2023 che l'Ufficio di Presidenza ha tempestivamente fatto arrivare a tutti i consiglieri comunali, il quale Collegio dei Revisori esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.
Che
è stata convocata la commissione da parte della Presidente della Commissione Bilancio, la consigliera Balestreri, la prima commissione, se vuole dare, diciamo, evidenza di quella che è stata attività della commissione, anche se, diciamo, dai verbali ci siamo accorti che la commissione né in prima né nemmeno in seconda è riuscita, diciamo, ad avere il numero per... No, ma prego.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Giunta, Collegio dei Revisori, colleghe. Niente, la prima commissione si è riunita alle 10 stamattina, ma non ha raggiunto il numero legale sia in prima convocazione che in seconda convocazione, quindi non ha espresso nessun parere. Grazie Presidente.
Grazie. Consiglieri comunali che mi chiedono di intervenire. Se non ho, consigliere Di Maria, ne ha facoltà.
Sì, Presidente, grazie. Cittadini che ci seguite da casa, colleghi presenti, forze dell'ordine, giunta, sindaco, collegio del revisore dei conti. Cosa si tratta oggi in consiglio comunale? Per farlo comprendere ai cittadini che ci ascoltano da casa. L'amministrazione sta chiedendo al Consiglio Comunale il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del 2000, che altro non sarebbe che il testo unico degli enti locali. Perché si arriva a questo? A questa richiesta da parte dell'amministrazione comunale? Perché la Corte dei Conti ha bacchettato ben due volte l'amministrazione comunale per squilibri che sono stati riscontrati all'interno del bilancio comunale. Si parla proprio di crisi finanziaria strutturale e grave, per la quale sono adeguate le ipotesi di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure e i mezzi di quell'articolo 188, 193 e 194 del testo unico. Quindi una procedura straordinaria per tentare, perché neanche è detto che poi la Corte dei Conti accetti questa procedura, per tentare di risolvere i problemi che negli anni questa amministrazione ha creato al bilancio comunale, avendo responsabilità di tipo amministrativo e per noi anche politico. Negli anni passati noi siamo stati sempre a mettere in evidenza tutti i punti critici che si rilevavano all'interno del conto consuntivo. Eppure quello che abbiamo detto qui è rimasto in quest'Aula senza essere ascoltato mai dai colleghi di consiglieri di maggioranza né dall'amministrazione, che ha continuato a portare in consiglio dei bilanci che, certificati dalla Corte dei Conti, risultano essere abbastanza squilibrati, non in linea con le normative nazionali, e ora si ricorre ai ripari. Si ricorre ai ripari procedendo secondo lo strumento dell'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali, che in pratica non fa altro che spalmare i problemi finanziari che questa amministrazione, economico-finanziaria, che questa amministrazione ha creato col disavanzo di amministrazione, anche per le future amministrazioni. Perché oggi l'amministrazione questo ci chiede, di votare questa procedura e di dargli una tempistica per il riequilibrio finanziario negli anni, con un minimo di anni che va da 4 ai 20. Ora la domanda che vi pongo, cari colleghi, voi pensate che i danni politici, amministrativi o le situazioni di squilibrio che sono state create da questa amministrazione debbano essere anche spalmati e quindi condivisi dalle amministrazioni future? Perché di questo stiamo parlando. A nostro parere questa procedura non va proprio perché punisce chi arriverà in futuro. E approfittiamo della presenza dei revisori dei conti per chiedere di darci una risposta alla nota che abbiamo inviato più di un mese fa, riguardante una delibera di giunta che impegnava soldi per delle feste natalizie. A questa nostra richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti non ha ancora risposto.
A noi non è arrivata
la risposta, non è arrivata alcuna risposta da parte nostra. Noi abbiamo chiesto abbiamo presentato, mi pare se non sbaglio, il 14 di gennaio, ma adesso vado a NASA e quindi magari posso anche sbagliare le date, però sicuramente più di un mese fa una richiesta e noi non è arrivata alcuna risposta. Ecco perché oggi, visto che ci sono due componenti del Collegio dei Revisori che sono presenti, vi chiediamo di risponderci per iscritto come abbiamo chiesto. Era l'11 gennaio quando l'abbiamo inviato la richiesta. Grazie.
Consigliere Di Maria ha terminato il suo intervento. Io dico che non è tutto così, perché relativamente al quantitativo di crediti che questa amministrazione o che le amministrazioni non riescono a riscuotere, è cosa, diciamo, preoccupante, sì, ma certamente non dipende dalla volontà diretta di ciascuno di noi. E questa è la condizione principale che oggi ci porta all'adozione di questo piano. Non è certo perché c'è stato, diciamo, uno spendi e spandi generale. Del resto si vede, si è assicurata, diciamo, quella che è stata anche l'ordinaria amministrazione, se non con la capacità di riuscire a reperire qualche finanziamento che ci ha dato, diciamo, la possibilità di realizzare qualcosa. Però del resto certe procedure, diciamo, non hanno trovato il consenso dell'intero consiglio comunale, soprattutto certe proposte di delibere che erano volte a cercare di far sì che il responsabile, quantomeno chi ancora deve all'ente i tributi dovuti, mi riferisco al regolamento che è arrivato in consiglio comunale qualche seduta fa, ma comunque. Consiglieri comunali che mi chiedono di intervenire. Se non ho richiesta da parte di altri consiglieri comunali, dalla giunta, il sindaco mi aveva chiesto di intervenire. Sindaco, ne ha facoltà.
Grazie presidente, consigliere, revisore, buonasera. Ovviamente non potevo che aspettarmi questo tipo di intervento dal consigliere dell'opposizione. Ne sarei trovato smarrito se il consigliere Di Maria avesse fatto un intervento a favore della città. Ma il consigliere Di Maria non interessa difendere l'ente in tutto il suo articolato e complesso organigramma, che comprende anche i cittadini, ma soltanto colpire il sindaco, perché il sindaco va eliminato in un modo o nell'altro. E quindi si arriva pure a dire di essere il responsabile di questo danno che la Corte dei Conti adesso ci chiama a rispondere. Forse il consigliere Maria sarebbe rimasto più contento se la Corte dei Conti in prima battuta avesse detto: il sindaco Castiglione metta mano in tasca e ci restituisca 20 milioni di euro, perché di questo si tratta, così come hanno fatto per quelle quattro spese delle luminarie, così come hanno fatto per la condanna della Corte dei Conti. La soddisfazione nel poter intaccato il patrimonio, a qualora lo avesse il sindaco di questa città, personale. E non si pensa invece a poter costruire una adeguata e valida opposizione a un'azione amministrativa che potrebbe essere contestata benissimo laddove non si ravvedessero nelle scelte amministrative e contabili fatte da questa amministrazione. Io potrei dire mal comune mezzo gaudio, perché se andiamo a prendere i numeri degli enti locali siciliani, vi posso dire che ci sono circa 100 comuni in dissesto, altri 110 in predissesto. Lo stesso collegio del Revisore credo che in altri comuni stanno attraversando e stanno affrontando questo problema, in altri comuni dove hanno l'incarico di revisori. La collega del comune di Menfi ha portato in consiglio la stessa scelta che stiamo portando stasera qualche giorno addietro, quindi la procedura del bilancio riequilibrato. Questo per dire che cosa? Che c'è una situazione nel meridione, in Sicilia forse in particolar modo, che vede gli enti in forte difficoltà. Ma no, certamente perché il sindaco e i sindaci sono degli sperperoni, perché laddove ci dovessero essere azioni che potrebbero portare a responsabilità soggettive, di avere utilizzato ogni strumento coercitivo per creare danno all'ente comunale, e allora che ben venga la giustizia amministrativa per punire chi ha commesso atti illegittimi o illegali che avrebbero determinato lo stato di squilibrio di questo ente. Ma io voglio invece assicurare tutti quanti che i nostri funzionari hanno dato, si sono spesi per poter garantire la stabilità dei conti di questo ente, che certamente non ha la capacità di liquidità, non ha la capacità di poter ammortizzare o di aver potuto ammortizzare nel tempo, e mi riferisco a questi 8 anni, 7 anni e mezzo di mia sindacatura, il grande ammontare di crediti che pesano pesantemente sullo stato di salute del nostro comune. Io avrei dovuto forse, e lì ho un errore, far chiudere tutte le attività della nostra città, perché la legge lo imporrebbe. Avrei dovuto pignorare tutti i conti correnti dei nostri cittadini non ligi al proprio dovere. Abbiamo cercato invece di mettere in campo tutte quelle azioni per mettere a proprio agio i nostri concittadini e le nostre attività economiche, dando la possibilità di poter pagare anche in maniera rateizzata e congruamente rateizzata con degli atti deliberativi che sono stati posti in essere non ieri, non l'altro ieri, ma già 7 anni fa. Consigliere Clotilde, tu sei uno della prima ora, ricordi benissimo che uno dei primi atti che l'amministrazione Castiglione del 2014 ha posto in essere con l'ausilio del Consiglio Comunale affinché i cittadini potessero pagare rateizzando i propri debiti, cosa che è rimasta pressoché sorda. E quindi si sta creando una situazione di squilibrio che è causata proprio dalla difficoltà, per la stragrande maggioranza dei casi, dalla strafottenza per case più sparute, di chi non ha voluto o potuto pagare quello che è legittimamente richiesto dall'ente comunale per potersi sostentare, per poter affrontare e poter pareggiare i conti di questo comune. Io farò un dettagliato prospetto, che è già in elaborazione, dove porterò al vostro cospetto quello che sono l'ammontare dei debiti e dei crediti che esistevano da 30 anni a questa parte. E poi facciamo la differenza fra quante ne aveva prodotto questa amministrazione, quante ne hanno prodotto l'amministrazione giudiziaria che c'era tra il 2012 e il 2014, quante ne hanno prodotto l'amministrazione ancora prima e ancora prima. E poi vediamo qual è, tracciata la linea, la differenza che ha segnato lo sperpero, lo spendio di soldi senza un criterio, senza un raziocinio di questo sindaco, di questa giunta, con l'avallo dei consiglieri colleghi di maggioranza. Laddove dovessero nascere delle responsabilità, non mancherà al consigliere De Maria di chiedere l'intervento alla Corte dei Conti per far pagare al sindaco, questo ne sono più che certo. Più soddisfazione di questa, di poter colpire a morte un patrimonio esiguo come quello mio, miserevole. E allora, di fronte a queste situazioni, oggi la stessa Corte dei Conti, benché mette alla luce un prospetto di bilancio che sicuramente non è dei migliori, ma dà la possibilità, anzi suggerisce, di intraprendere questo percorso che potrebbe, se riusciremo a poterlo garantire, a essere supportato dalla bontà dei numeri che riusciremo a mettere in campo, un riequilibrio nel corso dei prossimi da 4 a 20 anni. Questo lo vedremo da qui ai prossimi 90 giorni. Ma da questo a dire che lo scempio o lo squilibrio dei numeri è causato da questo sindaco, io questo non lo accetterò mai, perché se c'è una cosa che io ho potuto compiere in questi 7 anni è stato quello di soppesare ogni minima spesa, e laddove questa spesa non l'ho soppesata era solo per garantire servizi alla nostra città. Con l'allora Presidente del Consiglio Tumminello si sono poste in atto tutta una serie di azioni amministrative che proprio volgevano a garantire la massima parsimonia anche nelle spese politiche. Lo stesso è stato fatto con la presidenza del dottore Di Stefano. E unitamente a tutta la maggioranza e a tutti gli assessori che si sono con me accompagnati in questo percorso, non abbiamo fatto altro che cercare di elemosinare ogni spesa senza mai mettere in difficoltà i dirigenti per, fra virgolette, poterli costringere ad avallare spese che non erano possibili invece effettuare. Questa è la certezza che mi può assolutamente tranquillizzare e che mi può far stare e dormire con la coscienza a posto di aver adoperato, di essere stato operato con la coscienza del buon padre di famiglia. Ma da questo ne deduce che alla fine, siccome siamo passati sotto la lente dell'incantamento, non ci saranno comuni che se la potranno fare franca laddove passerà il controllo della Corte dei Conti, che non avranno lo stesso risultato di quello che abbiamo avuto noi in Sicilia. Perché io sono stato fino al giorno 31 del mese di gennaio a colloquio con tutti i sindaci della Sicilia ed era un lacrimaio. Era una riunione di sindaci falliti, Presidente. Dice, ma il comune Mezzocavia, non lo so se può essere di conforto, ma questo è lo stato di fatto. Vuol dire che siamo tutti 400 sindaci incapaci di amministrare in maniera sana e equilibrata i conti del comune. E invece no, purtroppo la situazione nel meridione, causata dalla bassa percentuale di capacità di incasso dei tributi, soprattutto questi, incide fortemente e pesantemente sulla stabilità dei conti di ogni ente comunale. Quando io vado all'Anci nazionale ogni anno, mi confronto con sindaci di pari abitanti, loro chiudono con 10, 12, 15 milioni di avanzo di gestione, e tutti i sindaci della Sicilia inversamente chiudono allo stesso numero però di disavanzo. E allora, chiedendoci: collega, ma tu come fai? Ma tu che percentuale di incasso hai del tributo? Dice: ma io ho il 95%. Questa è la differenza fra loro e noi, che noi abbiamo il 45, il 50 fino ad oggi, il 52 adesso non so esattamente le percentuali, ma che c'è una forbice enorme fra i cittadini del nord e i cittadini del sud, purtroppo esiste anche in queste azioni, non soltanto in queste. E allora io dico che noi non stiamo facendo altro che proporre alla vostra accettazione un atto che ci è stato anche consigliato dalla stessa Corte dei Conti, e quindi con il supporto anche del Collegio dei Revisori e della società IFEL, a cui ci siamo rivolti per la predisposizione di questo bilancio riequilibrato, che poi vedremo cosa salterà fuori, speriamo possa essere supportato e accettato, possa garantire nell'arco di un tempo più o meno lungo un rientro e una stabilità dei conti migliore rispetto a quella che non è stato possibile effettuare fino ad oggi. Ma mai, dico mai, questa amministrazione ha messo in campo azioni di sperpero per poter addivenire e arrivare a questo stato di cose. Questo ci tengo a precisarlo. E la provenienza dei crediti e dei debiti che arrivano da lontano, certamente soltanto alla mia amministrazione, lo potranno certificare allorquando saremo in grado di poter dire l'appartenenza o la lontananza dei crediti e dei debiti in esso contenuti. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco. Aggiungerei il decreto legislativo che ha definito, diciamo, definito come armonizzazione contabile, che ha completamente, diciamo, cambiato la contabilità di quelli che, sono gli enti pubblici, gli enti locali per meglio dire. Tanto è, ne dobbiamo prendere atto e rispettare, diciamo, quello che è il disposto normativo. In merito alla nota che chiedeva il consigliere Di Maria, se posso dare lettura. Allora, consigliere Di Maria interrogava il Collegio dei Revisori riguardo una proposta, penso, di delibera di giunta, per le somme, penso, vado a memoria, per luminarie e qualcos'altro.
Sì. Presidente, grazie. Se leggo il verbale 33 del 6 febbraio 23, protocollato dall'ente in giorno 8 febbraio 23 e trasmesso al Presidente del Consiglio, a tutti i consiglieri, al Sindaco, al Segretario e responsabili. Non è certo colpa del collegio, non lo so, non è,
ne darà lettura il collegio,
non mi riguarda. Leggo il verbale col suo consenso, Presidente. L'anno 23, il giorno 6 del mese di febbraio, si è riunito in teleconferenza il Collegio di Revisore dei Conti del Comune di Campobello di Mazara, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 del 21 maggio 22, nelle persone dei signori Dottor Ginevra Fabio, Presidente, Dottoressa Iacona Giovanna, Componente, Dottor Aurnia Michelangelo, Componente, al fine di dare seguito al verbale 29-23. Premesso che è stata trasmessa nota da alcuni consiglieri aventi ad oggetto richieste informazioni sulla legittimità delle spese impegnate nella delibera di giunta 289 del 30-11-22, considerato che l'ente si trova in gestione provvisoria relativamente all'anno 22 con riferimento al bilancio di previsione 21-23, in quanto l'amministrazione non ha ancora approvato il bilancio di previsione 22-24. Considerato che l'ente risulta destinatario di deliberazioni della Corte dei Conti 127-22 e 230-22, dato atto che, con verbale 29 al 16-1-23, codesto organo di controllo chiedeva all'ufficio di competenza informazione sulla legittimità delle spese impegnate nella delibera di giunta numero 289 del 30-11-22. In sede di verifica presso la sede comunale, il 16 gennaio, il segretario generale comunicava al collegio la disponibilità a fornire chiarimenti in merito a quanto in oggetto. Preso atto che, con propria nota, protocollo 2888 del 2223, avendo ad oggetto chiarimenti sulla deliberazione di giunta municipale 289 del 30-11-22, il segretario generale, dottor Livio Elia Maggio, fornisce chiarimenti sulla delibera di giunta municipale 289 del 30-11-22, dove infra si legge: con deliberazione 289 del 30-11-22 la giunta municipale, impegnando una somma complessiva di 13.600 euro, ha dato indirizzo di creare un'atmosfera natalizia attraverso l'installazione di luminarie al fine di creare un'atmosfera che fosse di impulso alle attività ricettive locali. Riscontrato che nell'anno 22 l'ente ha accertato le entrate derivanti da imposta di soggiorno 22 per un importo complessivo di 20.400, si è provveduto a destinare parte di queste entrate all'utilizzo delle manifestazioni natalizie impegnate con la delibera di cui in oggetto, attraverso deliberazione della Giunta Municipale 16 del 20 gennaio 23, avendo ad oggetto destinazione risorse derivanti dall'imposta di soggiorno accertate nell'anno 22, che si allega alla presente. Sull'utilizzo delle somme derivanti dall'imposta di soggiorno si è espressa nel corso del tempo anche la Corte dei Conti, con la quale con la deliberazione 54 del 14-3-2013 e la 154 del 26-10-21, quest'ultima, proprio nel caso di un comune che si trovava in stato di dissesto, ha chiarito che come tali somme possono essere destinate anche in favore di iniziative culturali e tutto ciò che sia inerente ai servizi turistici o che ricomprenda la promozione della ricettività locale. Si fa presente che alcune entrate comunali hanno una destinazione vincolata e tale vincolo costituisce un limite introdotto ex legge per garantire un più economico perseguimento dei fini istituzionali. Vincoli e destinazioni possono gravare qualsiasi tipo di entrata, sia corrente sia di conto capitale. Tra le prime rientra anche l'imposta comunale di soggiorno. L'articolo 4 del decreto legislativo 23 del 2011 finalizza l'impiego del gettito ottenuto dall'imposta esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di intervalli ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata. L'esistenza di siffatto vincolo implica evidentemente che nel bilancio dell'ente tale entrato debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Diversamente il vincolo di origine normativa verrebbe disatteso e dunque violato. L'esclusione quindi della possibilità di utilizzare la stregua di entrate afferenti alla fiscalità generale l'imposta di soggiorno collegata invece ad impieghi vincolati. L'articolo 11 del regolamento dell'imposta di soggiorno, approvato con delibera consiliare 20, numero 20 del 28-3-2018, prevede che il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresa quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Posto quanto sopra, l'organo di revisione prende atto delle raccomandazioni trasmesse dal segretario generale. Tutto ciò premesso, questo organo di revisione ringrazia i consiglieri e li invita a segnalare qualsiasi ulteriore elemento utile a valutare la gestione contabile e amministrativa dell'ente affinché possa svolgersi in termini di efficacia ed efficienza.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere De Maria, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, perché L'articolo 35,2 del regolamento mi dà la possibilità di replicare al sindaco, ma quello che più che un intervento sembra proprio un comizio fatto in pubblica piazza. E purtroppo, sindaco, io le devo dire che non è come ce l'ha raccontato lei in quest'aula poc'anzi. Lei dice di non aver mai sprecato soldi delle casse del comune. Beh, allora lei è lo stesso del Giuseppe Castiglione che ha parteggiato una condanna con la Corte dei Conti e ha pagato per delle spese e degli incarichi dati a degli esperti? È la stessa persona che mi ha risposto ora perché ha parteggiato lei per delle spese che la Corte dei Conti gli ha evidenziato che non erano corrette. Non è stato il consigliere Di Maria a dirlo, è stato lei a patteggiare. Dico, è la stessa persona che ha patteggiato questa condanna, no? È stata la Corte dei Conti stessa a fare il rilievo.
Consigliere Di Maria, ma gli esperti, benché giustamente rispettiamo le sentenze giustamente della Corte dei Conti, non è che sono state al servizio,
è stato
al servizio di un privato cittadino, sono state al servizio dell'ente.
Lo vorrei capire. Quando il sindaco dice che non ha mai speso, ha detto non ho mai speso soldi del comune di Campobello per spese superflue, la Corte dei Conti gli ha contestato una cosa e mi pare che il sindaco ha patteggiato e ha pagato per quelle spese. Quindi non è vera la sua affermazione quando dice che non ha mai utilizzato soldi che non dovevano essere spese per spese superflue. È stato lei a patteggiare, quindi dando ragione alla Corte dei Conti. Non sono stato certo io. Noi non la vogliamo eliminare, caro sindaco, noi vogliamo che la sua amministrazione sia più corretta, che eviti di accumulare ancora disavanzo. Noi vogliamo che questa amministrazione si prenda la responsabilità di quello che ha fatto in questi 8 anni. È questo che vogliamo. Non vogliamo caricare le future amministrazioni di problemi e disavanzi che ha creato questa amministrazione. Quando domani potrà,
quindi
amministrare,
propone, dico,
Campobello
come alternativa.
Domani ci potrà essere al posto dell'amministrazione di Castiglione un'altra amministrazione che è completamente e politicamente all'opposto nel modo di amministrare e di pensare alla cosa pubblica di questa amministrazione. E non vogliamo che si ritrovi un riequilibrio finanziario pluriennale durante il proprio mandato e che quindi gli impedisca di fare una gestione amministrativa sana, corretta, per come la intenderà la futura amministrazione. Tutto qui. Sindaco, ogni volta che parliamo se la prende nel personale. Noi non abbiamo niente contro di lei personalmente, sindaco. Noi siamo espressione dei cittadini che ci hanno votato in alternativa a lei, a questa maggioranza. E noi lo capiamo che disturbiamo perché scriviamo al Collegio del Revisore dei Conti, perché presentiamo le interrogazioni, perché svolgiamo degnamente, onorando il mandato che i cittadini ci hanno dato, il nostro ruolo di opposizione. Forse lei avrebbe gradito un'opposizione che fosse stata silente, avrebbe preferito un'aula sorda e grigia, avrebbe preferito un bivacco di monipoli seduto qui su questi scranni da parte dell'opposizione. Non ce l'ha avuto, mi dispiace, è stato sfortunato. Deve accettare questa nostra opposizione, dura, ferma e incisiva. Le piaccia o non le piaccia, i cittadini ci hanno votato, ci deve sopportare per altri 3 anni, dopodiché ognuno farà la propria strada. Grazie.
Altri interventi? No, vabbè, noi siamo rispettosi, per carità, il voto del cittadino è sacro, anzi, dico, è giusto che venga rispettato. Del resto la norma prevede un sistema elettorale che garantisca sia una parte che l'altra. Quindi, consigliera Lo Sciuto, ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, Sindaco, colleghi. Soltanto risposta al collega Di Maria, perché dico, si danno delle attribuzioni di responsabilità ad un'amministrazione per dei disavanzi che questa amministrazione ha creato, ma non si fa l'elenco di queste situazioni create che creano disavanzo, cioè non si può puntare il dito e non essere precise, io ritengo. Questo è un mio pensiero, quindi se una persona, un consigliere deve attribuire delle responsabilità a un'amministrazione, prima si munisce di elenco e almeno siamo tutti consapevoli di quello che viene contestato ad un'amministrazione attuale, precedente, che si chiama Castiglione. Comunque, per quanto riguarda la procedura di riequilibrio, credo che sia l'unica procedura attivabile è perseguibile per poter risanare la situazione economica e contabile del nostro comune. Quindi questo è un percorso che deve essere anzi apprezzato soprattutto anche dall'opposizione, perché praticamente soltanto così si può evitare il dissesto. E se un collegio di revisori vota parere favorevole, vuol dire che i presupposti per poter risanare questo pseudo dissesto, questa situazione, ci sono. Quindi io ritengo che bisogna prima capire bene di che cosa si parla. Grazie.
Grazie consigliere Lo Sciuto. Altri interventi? Se nessuno mi chiede, consigliere Tumminello, ne ha favore.
Vado a braccio anche perché non ho avuto modo di addentrarmi a quella che è la proposta di delibera, non ho controllato articoli, non ho controllato riferimenti normative. Mi sono meravigliato della risposta del Presidente del Collegio del Revisore, perché pensavo fosse iscritto, Presidente, il punto all'ordine del giorno. Ho guardato la notifica che mi è arrivata e non mi pare che ci sia il punto iscritto all'ordine del giorno dell'interrogazione o interpellanza. Comunque, io ringrazio lo
Presidente, per una consigliere Tumminello, per una maggiore diciamo anche distensione nel termine partecipativi, c'era una richiesta da parte dell'opposizione che andava chiarita.
Colgo la palla, a balzo per dire che proprio quelle spese, e non è una lancia che lancio in favore del sindaco, perché quelle somme non sono state addebitate al costo, diciamo, ai nostri cittadini, perché mi pare che si sia intervenuto con una copertura assicurativa, quindi non è questo certamente il danno. Ricordo a me stesso, per gli anni che sono state prese in considerazione, 2017, 18 e 19, la parte cui faceva riferimento il sindaco, che gli atti deliberativi che arrivavano in consiglio comunale erano sempre supportati dai pareri favorevoli dei rispettivi settori, e ogni anno i responsabili dei settori, capi settori, dirigenti che dir si voglia, hanno raggiunto degli obiettivi. E per il raggiungimento di queste obiettive hanno percepito un'indennità non indifferente. Allora io mi sono chiesto, perché mi sono interrogato più di una volta, che c'è una situazione squilibrata, ormai è sotto gli occhi di tutte, tant'è che leggo fra le righe nella delibera predisposta dal dottore Pantaleo che l'ufficio legale ha in edinere delle controversie stragiudiziarie per un contenzioso di oltre 4 milioni e mezzo. Quello che mi ha fatto ulteriormente interrogare e riflettere su questo dato, e non parliamo di 20, 30, 40 mila euro, parliamo di milioni di euro, è che l'ufficio legale evidenzia che il Comune in queste procedure con grande probabilità sarà soccombente. E allora io mi chiedo, in questa proposta di riequilibrio, ad esempio, si fa riferimento a questo debito e, per come diceva giustamente la consigliera Lilla, lo Sciuto, non ci sono elementi probatori per poter questo consiglio comunale in questa sede fare anche un'analisi molto più dettagliata, perché ci potrebbero essere delle responsabilità erariali dei dirigenti che hanno prodotto quei debiti e che oggi sono in... E quindi un inizio in questa direzione va in già peso, sindaco, non può essere, come dire, emarginata una situazione del genere. Per quegli anni, io ricordo a me stesso che c'era stato un dirigente che aveva affidato dei lavori senza la copertura finanziaria e senza aver inserito l'opera nel piano generale delle opere pubbliche. Il santo Covid l'ha salvato, perché questo consiglio comunale e i consiglieri si sono accorti che quell'opera che era stata appaltata non era inserita nel piano generale delle opere pubbliche e mancava la copertura. Se veniva fatto quel lavoro sarebbe stato ad esempio un debito fuori bilancio, che poi pagano chi? Sempre i cittadini. Perché leggendo la proposta, io non ho approfondito, il mio è semplicemente un intervento politico. Leggendo la proposta intravedo che c'è la possibilità di aumentare l'IMU, la TASI, la TARI, chi più ne ha più ne metta, aumentiamo tutto e pagano sempre i cittadini. E mai è possibile, se c'è qualche errore, l'ho letto qua, c'è scritto, sì, sì, come no, infatti io mi sono meravigliato come mai lei è proponente di questa, perché non mi ammette intanto questa cosa, ho visto che ha fatto grandi, come dire, enunciazione su quelle che sono, prevede la possibilità di poter, prevede la possibilità, e c'è un condizionale, ma c'è scritto, sì, c'è scritto questo, non voglio andare a leggere tutto l'atto deliberativo. Ed ecco, allora io, lei mi conosce bene, non sono abituato a fare teatrine, sono un tipo molto riservato, ed io sono favorevole al riequilibrio. Ma così come è stato predisposto l'atto deliberativo, nemmeno voglio essere contrario all'idea, perché è l'unica via da perseguire, ma diamo un segnale di speranza ai nostri cittadini, chiediamo ai nostri cittadini, restituiamo qualche cosa ai nostri cittadini, anche sulle indennità, per come dicevano, un segnale. Non parlo delle proposte strumentali che venivano fatte nel passato quando diceva sindaco si azzeri l'indennità, un fiore, e per dire anche noi ci siamo, stiamo contribuendo al risanamento di quelle, di questo disavanzo, che il caro Tommaso può dispiacere o non può dispiacere, se ti arriva un debito del 1992,
89, riconosciuto nel 91,
che ha proseguito per tutto l'anno 92, e mi riferisco ad esempio ai piani di recupero, tu forse avevi 6 anni, io ne avevo qualche anno in più, eravamo impegnati in tutt'altre faccende affaccendate, e non è certamente una, ma non avendo memoria storica di quello che potrebbero essere, ecco perché è giusto quello che diceva la consigliera Lilla Lo Sciuto, conoscere ad esempio l'origine di questi debiti fuori bilancio cui il Comune è chiamato e che molto probabilmente andrà a, come dire, a pagare con gli interessi, le sanzioni, il ritardo, tutta una serie di attività che mettono in crisi poi le casse del comune. E ne mettono in modo serio. Allora il male peggiore, il male minore in questo caso è quello di procedere al ricorso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Mi rammarico non poter votare favorevole questo atto perché ritengo che sia manchevole di qualche indirizzo politico, non tecnico. Tecnico perché fra le righe io percepisco che questa proposta l'ha fatta lei, ma viene dal settore che gliel'ha impaginata. Lei risulta, in base a quello che è il nostro programma, perché caricare il sindaco di questa, come dire, proposta, se lo andiamo a analizzare rigo per rigo, come per come, il sindaco ha questa prerogativa di dare la direttiva, proporre, come si dice, ipso fatto, questa è la minestra, in questa maniera, per quanto mi riguarda, non la condivido come obiettivo finale, perché potevano perfettamente essere inserite alcuni elementi all'interno di questa proposta per renderla più fruibile, per renderla più operativa nel momento in cui fra 90 giorni il Consiglio si dovrà riunire per andare eventualmente ad approvare questo piano pluriennale. Io concludo, non ho aperto una polemica, ritengo che il sindaco avrebbe potuto fare la direttiva già nel momento in cui arrivava ad esempio la seconda nota della Corte dei Conti e chiedere già all'ufficio di attivarsi. Abbiamo perso tempo da questo punto di vista. Quindi la direttiva che oggi è implicita, perché il Consiglio domani si dovrà, come dire, riunire sulle valutazioni che fa noi vari uffici nella ricognizione dei debiti che ci sono per mettere in linea il bilancio a 15 anni, a 20 anni, quello che è. Se oggi noi qua avessimo avuto l'elenco già a partire da tutte le richieste che erano state già avanzate di private, di diritti di imprese e di quant'altro, oggi noi potremmo fare un ragionamento molto più, come dire, coscienzioso, con sapienza e conoscenza di una materia che ad oggi, come dice, tra l'altro, e conferma ancora, pure io, perché posso avere la memoria di un debito che ho visto, come dire, stralciato e pagato per lavori del 92, e non sono debiti che possono essere addebitati nemmeno a quella
750.000 euro di Telecom. Dico cose che ricordiamo così.
Io ho fatto un passaggio. Cose, non è che qua si va per ora alla. Ok, grazie.
Grazie consigliere Domenico. Altri interventi? Sindaco, hai chiesto una precisazione?
Grazie presidente, sarò telegrafico perché l'intervento già di per sé l'ho fatto. Questo atto deliberativo, prendendo spunto anche questa proposta di atto deliberativo, è scaturito anche dalla consultazione di tante proposte che hanno fatto altrettanti comuni sparsi in giro per tutta l'Italia, che si sono trovate nella stessa procedura, e devo dire che molti erano molto più strinziti e molto più ridotti rispetto al contenuto della nostra proposta di delibera. Ma era inutile approfondire questo atto, perché oggi si tratta semplicemente di una volontà da manifestare su una strada da intraprendere. Il contenuto, e con tutte le sue parti essenziali, sarà oggetto di quell'atto deliberativo che poi sempre questo Consiglio dovrà votare entro i prossimi 90 giorni, e quindi il prima possibile, però mi auguro. Per cui dico, ecco perché l'ufficio o la proposta del sottoscritto non è comprensiva di dati, di numeri, di prospetti o di ragguagli che possono perché sarebbero solo semplicemente elementi sparuti, ma non nel suo complesso articolati per come è giusto, che poi dovrà essere predisposto l'atto dove ci sarà davvero di entrare nel merito, e poi dove è essenziale, perché ci sarà una procedura di accompagnamento da parte del Collegio dei Revisori, che laddove non dovesse riscontrare la capacità di riequilibrio anche nell'arco dei 15-20 anni successivi, certamente non starà qui a mettere un parere che non è possibile da parte loro poter apporre. Quindi tutto questo sarà rimandato da qui ai prossimi mesi, allora quando sarà completato l'iter di costruzione di quest'atto deliberativo, che comprenderà anche le cose che dice lei. Grazie Presidente.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Se nessuno mi chiede di intervenire, passiamo alla fase della votazione e pongo ai voti la proposta. Non registro la volontà di intervenire da parte dei consiglieri comunali, quindi mettiamo ai voti la proposta di deliberazione numero 6 del 15/2/2023, avente ad oggetto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243 del decreto legislativo 267 del 2000, come precedentemente letta e denunciata anche nella parte del dispositivo. Chi è favorevole resta seduto, chi è contrario si alzi. Un astenuto, consigliere Tumminello, tre contrari, Di Maria, Montalbano e Prinzi Valli, la rimanente parte favorevole. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, ringrazio i revisori per la presenza e tutti gli intervenuti. La seduta è tolta.